Ritrovate Lina Simoneschi-Finocchiaro al microfono di Rete 2. Il dossier di Diderot questa settimana è dedicato al tema dell'empatia e dopo Maria Grazia Rabbiolo, Nicola Grignoli, ospite di oggi, è il critico letterario e giornalista Piero Dorfles. Il suo ultimo libro si intitola Il lavoro del lettore, perché leggere ti cambia la vita, edito da Bompiani. Piero Dorfles è con noi, buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, partiamo dall'introduzione del suo libro, che è molto chiara, e lei scrive: comincio col farmi dei nemici perché so che quello che sto per dire offenderà qualcuno e irriterà molti. Voglio dire che quando sento qualcuno che dice di non leggere perché non ha tempo, perché è difficile orientarsi tra troppi libri che escono e che comunque costano troppo, so per certo di avere davanti una persona che non sa leggere. Perché lei sostiene che leggere sia un mestiere, che si impara come tutti i mestieri, proprio con addestramento, con pratica. Partiamo da qui, Piero Dorfles.
È vero, perché credere che si possa leggere soltanto perché si è imparato a leggere a scuola non vuol dire saper leggere un complicato libro, e soprattutto di tante pagine. E quelli che non sono abituati a leggere, di fronte a un volume complicato, si spaventano subito, dopo qualche pagina dicono ma questo mi annoia, non fa per me, e smettono. In realtà il vero problema è che appunto non hanno imparato il mestiere del lettore.
E nel suo libro lei raggruppa con un criterio tematico alcuni grandi titoli della letteratura, ha scelto 9 temi che spiegano cosa può dare appunto la lettura, che questi temi sono poi anche i 9 capitoli del libro, per esempio l'inetto, isole, formicai, le ziette, l'altra parte della famiglia, la dolce guerra e miele strazio. Ecco, in questa categoria di miele strazio lei mette, fra gli altri, Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway, Narciso e Boccadoro di Herman Hesse, La storia di Elsa Morante. Ho già dedicato la mia copertina alle sue considerazioni su Hemingway e su Elsa Morante. Ma insomma, per esempio di Hemingway, no? Lei in sintesi dice che insomma è basato sull'esaltazione del bene, un libro un po' finto. Ecco, ma perché secondo lei, insomma, sarebbe proprio negativo esaltare il bene nella letteratura? Insomma, cosa c'è di così male?
Ma non c'è niente di male, infatti avere dei romanzi che esaltano il bene sono assolutamente una cosa ottima per l'umanità. Il problema è che quando si esalta il bene, dimenticandocisi per strada il male, il più delle volte si commette un errore di valutazione. Gli uomini non sono mai né tutto buoni né tutto cattivi. E questa cosa di lasciar perdere per strada la parte, diciamo così, contraddittoria del nostro essere umano vuol dire raccontare una cosa che è fasulla di fondo, perché noi non siamo tutti buoni e nessuno è mai tutto buono. Bisogna fare i conti con quella parte negativa della nostra vita che è essenziale. Ora, quando lei parla di empatia, ma come si fa a essere empatici con qualcuno che è tutto buono, non ha mai una sfumatura negativa? È un'incongruenza, è una cosa che non funziona. Noi siamo complicati e la letteratura ha il fascino di metterci in comunicazione e quindi anche in empatia con i dubbi, con le difficoltà, con gli elementi di contraddizione che sono tipici dell'uomo.
E a me ha particolarmente colpita, sempre in relazione al tema dell'empatia, appunto il suo parere sul libro di Elsa Morante, in questo senso, perché mi pare un buon esempio di come non esprimere empatia letteraria. Allora, provo a spiegarmi, so che lei è un grande esperto, un critico letterario bravissimo, insomma, però si può anche non essere d'accordo, insomma, penso che sia legittimo. Allora, lei sostiene che si tratta di un libro straziante, va tutto male, tutto accade come se la protagonista fosse sempre passiva, insomma non si è tanto messa nei panni della protagonista, e questa protagonista lo sappiamo, Ida, no? Una maestra che ha problemi, è addirittura stata violentata, ha un bambino che nasconde, poi questo bambino insomma addirittura muore, e alla fine di tutta la storia, per farla veramente brevissima, la storia finisce, lei riprende a insegnare però impazzisce. Ecco, lei questo libro non piace, è vero, è un libro datato, era uscito nel 1974, è datato, ma questo vuol dire anche quindi che l'empatia per il mestiere del lettore allora non è tanto utile. A lei non è piaciuto, l'ha recensito, insomma cosa si fa poi quando un libro non piace?
Io non faccio recensioni, faccio delle...
No, lei è un critico letterario naturalmente.
In cui cerco di, in questo caso, cerco di spiegare il perché un libro può essere utile nella nostra vita, ma non necessariamente è contemporaneamente bello e ben riuscito. Di alcuni di questi libri, ci ho citato prima Il vecchio e il mare, libro che a me quando ero bambino è piaciuto moltissimo. La storia è piaciuta moltissimo a chi soprattutto aveva un forte impegno politico negli anni 70. È un libro talmente datato che a leggerlo oggi è veramente fuori tempo ed è un libro molto pensato, fatto solo per piacere in quel momento a chi aveva quella forte sensibilità politica. Oggi è completamente fuori dal tempo, secondo me non piacerebbe a nessuno, non lo raccomanderebbe mai, non lo vedrebbe mai a dei ragazzi. Ma questa è naturalmente una mia valutazione personale. Quello che io non tolgo, e insisto a dire, se no non l'avrei citato il libro, è il fatto che un libro ha una forte capacità di empatia perché è molto sentimentale, è un libro che gronda sentimenti da tutte le parti. Allora è giusto che ci siano libri anche così, non si può non farli, però io insisto a dire che è un libro che è totalmente sprovvisto di sfumature, che non insinua dubbi e soprattutto che alla fine vede il mondo diviso in vittime e protagonisti, dove c'è chi è solo vittima e non riesce a essere mai nient'altro. È un libro in fondo non solo non riuscito, ma anche un po' fasullo, perché nessuno è mai così puramente passivo nella vita.
E poi dall'altra parte abbiamo Il vecchio e il mare, che invece è troppo eroico.
Sì, però lei parla solo di un capitolo su
Sì,
come ci
è vero,
sono
mi sono
e sta
soffermata su quello,
riducendo
sì, ha ragione.
a uno che si occupa solo di sentimenti, ma non è così.
Sì, perché è il tema dell'empatia, è per quello, no? Io volevo,
E
volevamo
guardi che l'empatia
naturalmente.
passa moltissimo, per esempio, attraverso il tema della guerra, dove lì sì ci sono sentimenti fortissimi di gente che vive contraddizioni spaventose e alle volte anche di fronte ai drammi delle persone che sono costrette per motivi storici a spararsi l'un l'altro, a uccidersi, a un certo punto capiscono quanto questa cosa sia insensata e inutile e stanno insieme, possono condividere qualcosa. Lì io trovo che se uno legge, per esempio, Un anno sull'altipiano, oppure non so, 100.000 gavette di ghiaccio, storie che parlano del dramma della guerra, lì secondo me altro che se c'è empatia, è una cosa che ci trasforma quando noi leggiamo questi libri, perché sono dei colpi emotivi fortissimi dove vediamo quali sono le profonde contraddizioni della vita dell'uomo.
Allora, ci dica lei il legame fra empatia e letteratura, quindi quando questo legame può essere, insomma, utile anche per il mestiere di lettore, no? Che è quello che poi lei cerca in qualche modo di, non dico di insegnare nel libro, no? Però, insomma, fa degli accenni, no? È importante, ci
No, io
vuole
non
pratica.
insegno nulla, cerco soltanto di segnalare a chi volesse occuparsi di lettura quali sono alcune delle strade più rivelatrici nel nostro rapporto con il libro. E in questo senso l'empatia è fondamentale perché nel momento in cui noi entriamo in contatto con una narrazione, un libro, noi non ci limitiamo, come per certi versi accade guardando un film, a veder proiettata su di noi una storia. Noi ci entriamo dentro, la viviamo. Il fatto che il libro non abbia in sé, per esempio, le figure, vuol dire che noi ci immaginiamo le persone, immaginiamo anche come pensano, sentiamo i loro sentimenti. La narrazione è una cosa che ci coinvolge quando ci entriamo dentro e se sappiamo leggere, naturalmente, in modo molto profondo. E questa è una cosa che produce forte empatia perché in qualche modo ci mette in contatto con delle persone, degli uomini, dei sentimenti, delle passioni che noi altrimenti non potremmo conoscere. E invece in questo modo non solo li conosciamo, ma li viviamo quasi in prima persona.
Certo, lei dice nelle conclusioni del suo libro che insomma alla fine leggere ci fa mettere al centro di tutta la vita, di chiederci, ci fa chiedere perché siamo oggi qui, quindi anche un legame col qui e l'ora.
E beh, questa forse è la cosa più empatica di tutti, perché quando uno si chiede il perché della vita, allora improvvisamente ha un rapporto con chi gli sta intorno, con le persone che incontra, con il bene e il male, con cui non può non confrontarsi più profondo. È il non chiedersi le cose che produce un nulla e un'estraneità alla vita e quindi mancanza di empatia. Io trovo che lì, nel momento in cui la narrazione, la letteratura ci mette di fronte ai grandi problemi ultimi della vita, lì compare improvvisamente la capacità di noi di rappresentare noi stessi, di capire che esistiamo, di chiederci perché esistiamo e che cosa abbiamo a che fare con il nostro prossimo.
Grazie, grazie molte Piero Dorfles.
Grazie a lei.
autore per Bompiani di Il lavoro del lettore perché leggere ti cambia la vita, edizione Bompiani.